Amici di Backdoor Podcast e Your Devotion, bentornati. Settimana scoppiettante decisamente, non perché ci sia stata una qualità di pallacanestro da impazzire, belle partite, però c'è stato tanto pathos, rimonte, follie di singoli giocatori, rimonte non riuscite, quindi da parlare ce n'è. Bando alle ciance, come sempre con me Simone Mazzola c'è Alberto Marzagaglia. Bentornato Alberto.
Ciao Simone, ciao a tutti i nostri amici, sì, c'è tanto da dire, quindi partiamo. Siamo un po' più brevi di settimana scorsa.
Esatto. Proviamo a stringarci un attimino, partiamo subito con Bayern Monaco Efes. Trinchieri non era preoccupato sullo 0-5 e ci sta, anche perché adesso ha recuperato un po' di giocatori. E abbiamo visto contro l'Efes, che a sua volta ha fuori i Larkin e i Boboa del caso, e quindi ha un asterisco di fianco sul potenziale rendimento, poi che è il classico rendimento dell'Efes dell'inizio stagione. Detto questo, abbiamo visto come il Bayern Monaco, con tutti gli effettivi o quasi, possa davvero non dire la sua per vincere l'Eurolega, chiaramente, però sia una squadra ben diversa da quella che ha perso le prime partite, alcune anche in modo abbastanza sfortunato. L'Efes è l'Efes di questo periodo, eravamo al forum insieme e contestavamo un pochino i minutaggi e la gestione dei minutaggi. 36 minuti Claiborne, 37.54 Micic. Insomma, vabbè, diciamo che poi in realtà alternative sugli esterni non ce n'è davvero tanto. Isaiah Taylor, appena arrivato, non ha potuto dare chissà quanto, probabilmente darà qualcosa nel prossimo futuro. Efes da Efes, e il Bayern comincia a far vedere qualcosa che ci aspettavamo. Soprattutto sta crescendo Cassius Winston, che anche in questo caso, come era successo con l'Olimpia Milano, nel quarto periodo si è preso in mano l'attacco e ha creato per sé e per i compagni. Se hanno selezionato bene anche questa volta, cosa di cui dubito abbastanza poco, ne parleremo del Bayern probabilmente come sempre.
Sì, certa tranquillità di Trinchieri mi sembra che abbia gestito anche con le parole giusto un momento che obiettivamente sarebbe stato straordinariamente drammatico per tanti. Tanti allenatori non credo sarebbero stati in grado di gestire così tranquillamente una situazione del genere. Ha semplicemente, come ha detto lui, ritrovato un paio di giocatori su cui contava moltissimo. Parliamo di Bonga, parliamo di Harris. E chiaramente dice: questi sono spariti, abbiamo iniziato e dice tutto all'improvviso sono spariti. Ritrovati, ha fatto una partita veramente solida contro una squadra che è solida, quella del una squadra che ha anomalie, può pagare più avanti del fatto che i primi giocatori più utilizzati di Eurolega e di tutte le squadre sono due giocatori dell'Efes, primo Claiborne, secondo Micic. Terzo e quarto ce ne sono due del Partizan, però ad esempio il Partizan è perché non ha totalmente altre soluzioni. Ecco, io sono stupito un po' dall'Efes, dalla difficile situazione di Polonara e Zizic. Li vedo inseriti un po' più lentamente di quello che pensavo potesse essere più semplice la cosa, però vediamo. In tutto questo il Bayern, questo soprattutto Bonga, mi ricorda un po', io ho visto un po' di partita, l'impatto del miglior Exum, ecco, come idea. Magari sono anche un po' diversi, però come tipologia di ruolo non chiarissimo di poter fare tante cose eccetera eccetera, credo che possa essere una tipologia del genere. Per il resto dico solo che l'Efes, noi abbiamo scherzato, scherziamo sempre, speriamo che partano 1-8, così dicono anche quest'anno, tutte queste cose qui. Attenzione perché io adesso è tale, perché nelle prossime 5 giornate, vado a memoria, Real Madrid, Barcellona, doppia trasferta italiana con l'Olimpia Virtus e poi Olimpia Kos. Ecco, non è la stessa Eurolega dell'anno scorso, non lo è già dalle prime battute, ci sono 7 squadre con record di 3-3 con cui puoi fare i playoff ma puoi arrivare anche al 12esimo, e soprattutto potrebbe non essere così facile iniziare male male e poi piazzare lì la, la serie di vittorie che ti riportano in quota. Si rischiano di avere più squadre coinvolte nel discorso playoff. Se poi qualcuna delle cosiddette certe, le famose magnifiche sette, dovesse soffrire appunto e stare dietro, è chiaro che la guerra sarebbe ancora, cioè dovesse essere coinvolta in una lotta per i playoff e non solo per una posizione, a quel punto la situazione sarebbe ancora, ancora più delicata, ancora più difficile per competitività stessa di ogni turno.
Sì, anche perché ragioniamo sul fatto e ricordiamoci sempre che l'anno scorso la classifica è stata tra virgolette drogata per tutti dall'assenza delle russe, quindi noi ironizziamo sulla questione inizio dell'Efes sonnolenza, hanno sono sonnolenti in tante squadre, quindi è normale, lo ha detto anche coach Messina in conferenza stampa parlando con Rodriguez, ho detto stavamo analizzando le cose e lui mi ha detto da campione qual è, anche noi abbiamo qualche problema ma siamo a novembre. Ecco, penso che il ma siamo a novembre in questa stagione post europeo eccetera eccetera valga più che per altre situazioni, però chiaro che ci sono più contender, ci sono più squadre e io diffido sempre dal meno male perdiamo adesso e poi così poi siamo pronti dopo, perché è vero che l'Eurolega è una maratona, non è una gara di velocità, però non puoi partire con le zavorre ai piedi e poi dire vabbè tanto ad un certo punto poi li supero. Succede una volta, magari due, che poi all'Efes è successo l'anno scorso in realtà, proprio in maniera evidente. Non lo so, io diffido da questo ragionamento valido per applicabile per tutte le squadre. Di certo l'asterisco su questo inizio di stagione c'è e adesso andiamo avanti con l'analisi e lo vediamo che coinvolge anche squadre insospettabili, quindi davvero bisogna andare coi piedi di piombo ancora per un mesetto forse sulle valutazioni, poi entreremo nel dettaglio. A tal proposito, visto che parliamo di rimonte folli, il frittatone fatto dall'Olympiacos in casa contro il Valencia è meritevole dell'award forse del primo posto tra le rimonte subite della settimana, e sono state tante perché ha fatto un bel Rakiri, partita totalmente in mano, ma veramente con la pipa, mi viene da dire, un Vezenkov che ad un certo punto del primo quarto ha detto ah cacchio c'è anche Vezenkov, sovraimpressione 10 punti e 2 a, ma che senso 10 punti e 2 a, cioè è veramente un MVP che di cui non ne parla nessuno fondamentalmente, ma che noti anche poco magari nelle partite, poi in realtà se ci guardi bene lo noti e lo noti nelle statistiche. Detto questo, l'Olympiacos aveva la partita ampiamente in pugno e non mi sembrava francamente ci fossero gli elementi tecnici, tattici, di talento perché il Valencia la ribaltasse, però nel momento decisivo un Prepelic che era stato dannoso fino a lì ha messo una tripla e ha fatto quel lancio a tutto campo per quella schiacciata di Alexander che non ha cambiato la partita in sé, ma in quel momento secondo me ha detto al Valencia guarda che l'Olimpico sta un attimino mollando, e difetti in effetti poi pian pianino con Jones e Dubljevic quel parziale è arrivato fino a un finale perlomeno concitato dove lì Vezenkov si fa una mezza frittata, Šlukas nella gestione finale, quando mai capita che Šlukas fa 2 su 4 nel clutch in una partita punto a punto? Boh, mai. E anche nonostante tutto il rimbalzo di Peters nell'ultimo possesso, ultimissimo possesso, stoppato da Alexander con una giocata pazzesca che vale la partita tanto quanto il fallo di Vezenkov.
Sì, ecco, io direi de rubric il tutto due situazioni, una speciale totalmente anormale, cioè Šlukas che sbaglia e il tiro decisivo, c'era fallo secondo me su di lui tra l'altro, e i due tiri liberi, dimostra che ecco che appartiene anche lui al genere umano, perché in quelle situazioni non è mai passo umano fin dai primi passi della sua carriera. Poi la cosa veramente strana è che oltre a quello che stava succedendo in campo, che si vedeva, c'era anche il suffragio delle statistiche, se noi andiamo a vedere le statistiche, è terrificante. L'Olympiacos ha perso una partita tirando divinamente da due, tirando più del 50% da tre e prendendo o 9 o 11 rimbalzi più della squadra avversaria. Cioè, una serie di statistiche sono ha perso 20 partite. Ecco, a fronte di 24 assist, 20 assist hanno tirato un percentuale altissimo, perché gli assist, bello, ma molto spesso. A me piacerebbe vedere una classifica degli assist, compresa la categoria di quelli scalpellati da un tiratore che sbaglia un tiro aperto, un layup facilissimo. Ecco, quello mi piacerebbe tantissimo vedere. Però quindi è chiaro che un percentuale di un certo tipo arrivano anche 24 assist. Però veramente è stato proprio quello, cioè una roba stranissima, una cosa, non mi sarei aspettato una cosa del genere da una squadra in gas e carica come l'Olympiacos. È certo che quel famoso allarme lanciato due settimane fa da Vezenkov dopo la vittoria di Vittoria, vabbè
ci sta, è bello, bello.
È venuta così, la vittoria in terra basca, ecco, così, che forse viene meglio, del fatto se si inceppa un po' l'attacco continuando a subire così tanti punti, qua si rischia, è arrivato, tra l'altro che abbiamo subito 83 sia dal Monaco settimana scorsa che 83 questa settimana dal Valencia, e quindi insomma c'è da lavorare anche lì, si parte da una buonissima base, il record è 4-2, tutto tranquillo, ci sono già due vittorie in cantiere in Spagna, però è chiaro che bisogna lavorare. Per il Valencia, insomma, ditemi che all'inizio della stagione qualcuno avrebbe pensato che in tre trasferte tra Pireo e doppia Istanbul avrebbero vinto due partite e sarebbero arrivati a un pelo dal vincere anche la terza col Fenerbahce. Per questo hanno battuto l'Efes, hanno battuto l'Olympiacos, hanno perso di poco con il Fenerbahce. E certo, poi hanno perso in casa due partite col Baskonia e con la Svel. Però la Svel, come vedremo dopo, è giustamente candidato a vincere l'Eurolega entro 5 anni, l'ha detto Tony Parker, quindi appena l'ha detto hanno distrutto il Baskonia e hanno vinto a Bologna, quindi Tony hai ragione.
Strano, perché Tony quando dice qualcosa raramente ci azzecca, è veramente strano, però ci arriveremo ovviamente anche alla Svel. Passiamo ora, facciamo così, le italiane come sempre le lasciamo in fondo, bypasserei le partite così interlocutorie tipo i 116 del Baskonia che mi sembrano un numero senza senso, e le due rimonte, una riuscita l'altra sferata del Panathinaikos col Partizan e lo Zalgiris nell'Alba per i puri numeri Ventello, lo Zalgiris anche loro quest'anno approfittano del ciapanò generale di tutti gli altri. Ma andiamo a parlare di quello che era assieme a Olimpia Real il big match, ovvero Barcellona-Fenerbahce di un Arakiris sfiorato dal Barcellona che in realtà ha tolto tutto quello che l'attacco del Fenerbahce ha fatto durante questo inizio di stagione in modo perfetto, mi viene da dire, ha abbastanza tolto Scottie Wilbekin, che va bene, ha fatto 6 punti ma non pervenuto veramente, e ha subito Jonathan Motley, che però poi si è reso protagonista della follia probabilmente totale nel finale di partita, andando a schiacciare un pallone sul meno 3 a un secondo e mezzo dalla fine, che Jonathan 23 punti 7 rimbalzi contro il Barcellona è una prestazione atomica, probabilmente perché il Barcellona ha accettato di farsi più battere da lui che da altri, e però per diamine, cioè non puoi non valutare quel momento come tiro da tre o cerco di far tirare qualcuno da tre, andare dentro e schiacciare dando 7 decimi dalla rimessa dal fondo agli avversari, qual è il senso? E butta via una partita giocata alla grandissima. Dall'altra parte il duo del baffo, la Provittola sta giocando ancora anche in questa stagione al di fuori della sua taglia fisica, della sua mente, sta facendo cose incredibili che in mancanza di Mirotic in attacco servono come il pane, perché Non brilla di certo il Barcellona per fantasia e capacità di creare dal palleggio in modo fantasioso. Satoranski è un giocatore splendido che io adoro, ma non è quel tipo di giocatore. E quindi al momento, visto che Higgins non è ancora l'Higgins, il creatore di palleggio numero 1-2-3 è Nicola Provitola. Alla faccia, però molto bene. Ecco, il Barcellona batte Milano alla stragrande, batte il Fenerbahce alla stragrande nella sostanza, non nel punteggio, e rischia veramente tanto. Partita godibile per essere il 5, il 4, il 3 di novembre, che dà indicazioni definitive pochine, però.
Partita, devo dire, mi è piaciuta molto per tanti concetti che ci sono stati, mi è piaciuta molto perché ho visto due squadre che mi hanno convinto nei pregi e mi hanno convinto anche nei difetti e nel saperli correggere e superare. La Provitola mi fa sempre pensare a una cosa che i nostri ascoltatori più attenti ricorderanno, io dissi molto tempo fa, ma non perché l'ho detta io, un dato di fatto, cioè non è una mia opinione. Andiamo a vedere cosa fanno i giocatori argentini in carriera, e se uno vale il top scorer della Serie C Silver, arriva a fare il top scorer della Serie C Silver, anzi diventa top scorer in B. Se uno vale la Serie B, diventa il miglior giocatore di Serie A2. Se uno vale la A2, diventa il migliore di A1, e via così. Questi devono avere qualche cosa, e devo capire qual è il segreto, qual è il probabilmente sono i cosiddetti huevos grandes, come avrebbe detto il vecchio Mario Eli. Raggiungono sempre il massimo e oltre di quello che il loro talento, le loro possibilità gli permettono. La Provitola non era un giocatore che poteva essere a questo livello, nessuno pensava che potesse esserlo, ma neanche lontanamente. Adesso la Provitola, diciamo, con Lorenzo Brown la migliore point guard di Eurolega a oggi, sì, forse dico anche più solido la Provitola per certe cose, però insomma ce la giochiamo, siamo a questo livello, e questo è incredibile. Il Barcellona ha giocato bene, il Barcellona ha giocato così con Milano e ha stravinto, ha giocato molto molto bene domenica con Valencia in campionato, perché non dimentichiamo che hanno avuto in mezzo anche quella partita e l'hanno vinta in maniera spettacolare, con una grande difesa e con un attacco veramente brillante, e poi ha giocato 30 minuti notevolissimi, solo che ha trovato davanti anche un avversario che, io adesso non voglio arrivare ad usare la prosopopea itudisiana del noi non molliamo perché rappresentiamo 30 milioni di tifosi e giochiamo per loro. Adesso va bene Dimitris, sappiamo che è bravo nell'usare le parole, nel trasformarsi in una sorta di capopopolo, e usa delle figure così sempre ad effetto per descrivere il suo operato, però nel momento in cui ha sostanzialmente mandato a quel paese Edwards, ieri disastroso, pochi minuti disastroso, Calates e Wilbekin, si è liberato da questi, e di Jean-Pierre pure, si è liberato da anche Nigel Hayes, tutti via a casa, e con Birsen, Mahmutoglu, Azer più Guduric e Motley ha girato la partita. Mahmutoglu ha fatto, sembrava il miglior Belinelli ieri, addirittura l'ultimo canestro a due, un canestro è il Beli che esce da un blocco, si butta indietro e trova separazione tuffandosi all'indietro, cioè clamoroso, proprio sinistro, destro, e tuffo all'indietro, un canestro che non è mai appartenuto a Mahmutoglu, quel tipo di canestro. Mahmutoglu è un tiratore da piastrella tutta la vita. Ecco, hanno fatto, secondo me, delle sei partite giocate finora, del 5-0, questa è la partita che dà più consapevolezza al Fenerbahce, perché gli dà consapevolezza di avere altri protagonisti che fino a ieri non lo erano stati, perché non erano stati tanto coinvolti. Lo stesso Azer, ad esempio, un giocatore in cui io credo tantissimo, mi piace tantissimo, e quindi allungare le rotazioni, e soprattutto il fatto che, insomma, l'abbiamo visto settimana scorsa, iniziare a trovarsi sotto di 15 punti con il Barcellona a metà del terzo quarto può portarti anche a fare una figuraccia. Loro si sono rifiutati di farla, e questo quindi credo che sia il messaggio più positivo che il Fenerbahce possa raccogliere da questa partita. Su Motley non ha capito, non ha capito, gli è andato in pappa il cervello, può essere stanchezza, qualcosa, succede. Resto sempre dell'idea che lo vorrei sempre, perché uno che impatta così in Eurolega, anche ieri come dicevi 23 più 7 con 9 su 12 al tiro e tante cose lottando contro i lunghi del Barça molto molto efficaci. È un giocatore che ha questa capacità di trovare equilibri direi sospetti per tanti altri e di concludere lo stesso, che secondo me ne fa un atleta che avrà poche possibilità in ottica NBA, perché non lo vedo come un giocatore da NBA, però potrebbe uno che se rimane qui per 10 anni fa il vuoto, tra 10 anni potremmo parlare di valori alla Kyle Hines, eccetera eccetera, cioè giocatore di questo tipo, proprio mi piace in una maniera clamorosa. Bella partita, due squadre, il Barcellona ha ragione Iasi, sta migliorando, ecco questo lo dico, perché poi invece farò notare alcune squadre che invece migliorando non mi sembra che stiano, erano casualmente in campo entrambe al Forum.
Sì sì, casualmente, veramente casualmente. E vabbè, visto che l'hai inserito, parliamone di una partita dal blasone sicuro, perché Olimpia Milano Real Madrid è una partita che banalmente il numero di partecipanti al forum testimonia dell'importanza della partita, dell'appeal. Poi c'erano le questioni chiaramente sentimentali del ritorno di Rodriguez, che a memoria recente ha ricevuto un tributo che non ricordo in tanti abbiano ricevuto in tempo recente sicuro in tutta la vita storia dell'Olimpia Milano, non è accaduto tante volte. Bellissimo, bisogna veramente spendere due parole per quello che proprio ha significato il ciaccio per l'Olimpia, per i tifosi. Veramente qualcosa di, da un certo punto di vista, unico. Sono stati 3 anni che forse valgono per 6 per le emotività che si sono portati dietro, e vedere ancora oggi dei giocatori, dei grandi campioni che, tornando sul virgolettato luogo del delitto, vengono accolti così, è sempre bello, perché da un certo punto di vista Rodriguez, anche se gli sei avversario, fai fatica ad odiarlo, lo odi nel momento in cui magari ti porta via delle partite, però è un campione veramente che va al di sopra delle parti. Per andare sulla partita, noi eravamo abbastanza vicini in postazione e abbiamo avuto la stessa idea alla fine del primo tempo, l'abbiamo detto, non ci volevano Mazzola e Marzagaglia, ma se tiri 12 su 16 da 3, sei avanti di 3 punti nel primo tempo, sei destinato a perire. Cosa successa all'Olimpia Milano, che dalla sua parte ha un attacco che fa una fatica bestia e l'offensive rating di Milano è drammatico, però nel secondo tempo paradossalmente ha costruito quasi dei tiri migliori rispetto al primo, ne ho 5 distintamente in mente con metri di spazio, non segnati nessuno dei 5, anche da gente come da Thomas, Voigtman, Pengos eccetera. Quindi ci sono dei problemi evidenti nell'attacco dell'Olimpia Milano, ma anche dei problemi evidenti in difesa, dove Hines è sicuramente sotto il par a livello fisico, probabilmente sta vivendo un momento di appannamento, è umano anche lui, e lo stesso discorso che facevamo per Slukas. Quindi Milano è molto più indietro secondo me di quello che ci si potesse aspettare a questo punto della stagione per le prestazioni, non parlo dei risultati, dei punti, delle vittorie, delle sconfitte, per le prestazioni è molto indietro. Panic button non ancora secondo me, però quello che dice Messina in un certo senso è giusto, bisogna cominciare a fare dei passi in avanti decisi e farli molto presto. Se Sparta piange, Atene non ride, come sempre, metteteci Sparta, Atene, Reale e Olimpia come volete, il Real Madrid, mi viene da dire, riduco banalizzando in maniera estrema, ha avuto due prestazioni super da Musa e Esonia, che hanno segnato tiri per il loro talento fattibili, ma li hanno segnati quasi tutti, e quindi la differenza tra la vittoria e la sconfitta la vedo in due prestazioni di due un campione, un potenziale campione, perché Musa sta giocando un'Eurolega pazzesca, perché non ho visto cose folgoranti neanche dal Real Madrid. Ecco, credo che la serata possa essere riassunta molto banalmente: non andrei in overthinking, perché sono due squadre in difficoltà.
Sono due squadre in difficoltà sicuramente, infatti sono due squadre che, come dicevo prima, per legarmi a quello che dicevo prima, siamo a novembre, va bene, ti dirò che sto iniziando anche a stufarmi di sentire questa cosa, siamo solo all'inizio, sappiamo che siamo solo all'inizio, però vorrei vedere le squadre migliorare, cioè dopo un mese, siamo all'inizio, mi sta bene, al 3 e al 10 di ottobre, dopodiché vorrei vedere qualche cosa in più, anche perché vero, Eurobasket, tutto quanto, a parte il fatto che tra una balla e l'altra ogni anno ce n'è una, perché un anno ci sono i mondiali, un anno c'è Eurobasket, un anno ci sono le Olimpiadi, quindi è vero, le Olimpiadi ci sono meno squadre coinvolte, quindi meno giocatori, sicuramente nei mondiali l'Eurobasket no, ecco, diciamo l'Eurobasket è quello che coinvolge più giocatori europei, chiaramente per ovvie ragioni, per l'allargamento a tutta una serie di squadre che francamente, anche se non l'avessimo vista ad Eurobasket stesso, non avremmo sofferto. Detto tutto ciò, io vorrei vedere delle squadre migliorare. Io, se guardo la partita ASVEL Milano di inizio ottobre, guardo Milano Real Madrid di due giorni fa, non ho visto Milano migliorare come squadra, anzi alcune cose le ho viste così cicatrizzarsi, ma diciamo ancora coi punti, ecco, non è una cicatrice ancora, se si può dire, chiusa, sono delle ferite che sono lì e che tecnicamente iniziano a farmi pensare un pochino. Quindi siamo a novembre, però mi risulta che anche novembre faccia parte dei sei mesi di stagione regolare di Eurolega, e che le vittorie e le sconfitte di novembre e di ottobre valgano uno esattamente come valgono uno quelle di marzo, di febbraio, di gennaio, eccetera eccetera. Poi è chiaro che essere più in forma nel momento decisivo è fondamentale, però insomma ecco, non mi è piaciuto questo, non mi è piaciuto dell'Olimpia, non mi è piaciuto neanche del Real. Aggravante per l'Olimpia, ha perso due partite con Barcellona e Real Madrid, con due versioni di Barcellona e Real Madrid, a mio parere, estremamente malleabili, perché il Barcellona con Milano ha giocato molto peggio di come ha giocato a Valencia e contro il Fenerbahce, come ho detto prima. Il Real Madrid francamente mi aveva convinto di più alla prima uscita in Supercoppa a Siviglia, alla terza settimana di settembre, di quanto mi stia convincendo oggi, Eurolega chiaramente e Liga compresa, perché anche seguendo, avendo visto tutte le partite anche in Liga, non mi convince per niente. Io poi chiudo la faccenda della partita dicendo che oggi nella pallacanestro, se tu prendi 40 a 24 a rimbalzo, è abbastanza difficile che tu possa farla franca, e credo che questo divario fisico clamoroso che c'è tra Madrid e Milano sia una cosa che valga oggi in periodo di forma relativa, e purtroppo per Milano possa valere anche un domani in un periodo di forma molto, molto maggiore. Il discorso del tiro da tre punti, sono perfettamente d'accordo con te, molto migliori i tiri del secondo tempo che non sono entrati di quelli che sono entrati nel primo tempo. Il primo tempo sono 50 punti, posso dire un po' casuali, o meglio, no, è sbagliato dire casuali, diciamo figli un po' di iniziative individuali, di tante cose, tra cui ci sono i punti, quanti sono, 11 di Mitrulongo, sì, giusto, nel primo, sì, tempo, ecco, tre quarti sono arrivati contro Rodriguez in situazione di pick and roll. Ora, se oggi proponiamo a qualunque guardia di Eurolega di scegliere il difensore contro cui prendere un'iniziativa sul pick and roll, tutti pescano il ciacio, leggenda, tutto quello che vuoi, però difensivamente una roba che non si può guardare, che difficilmente si può sopportare, tant'è che la maggior parte delle difficoltà, come abbiamo già segnalato settimana scorsa, del Real Madrid derivano dai rating difensivi. Quando in campo ci sono il Ciaccio e gli Ul insieme è un disastro, quando c'è gli Ul male, quando c'è il Ciaccio male, e insomma stanno soffrendo. Lula ha un po' più di attività, ogni tanto il Ciaccio si esenta proprio dalla pratica, quindi non rimango molto colpito dai punti di Mitrulong, che sappiamo essere un giocatore che si può accendere in qualunque momento e probabilmente in grado di farlo a qualunque livello, lo vedremo, però piacerebbe vederlo, ecco, in una situazione un po' diversa, ecco, accendersi contro Claiborne magari mi darebbe un'idea differente. 11 punti contro il Ciaccio francamente lasciano il tempo che trovano, anzi secondo me è un contagniente proprio, anche perché hai giocato 1-0, Ciaccio oggi non difende, punto fine, e quindi questa è una realtà. Milano non mi sta convincendo per quello, novembre, tutte queste storie, benissimo, però problema fisico, problema, e poi c'è questo discorso della dimensione interna che non si vede, non esiste. Quando Messina dice abbiamo fatto 9 su 19 nei layup, in parte non erano tutti layup, ma i tiri di Brandon Davis sono dei tiri che non sono sbagliati per disattenzione o per scarsa precisione, sono sbagliati perché scappa da Tavares. Le ultime 5 prestazioni di Brandon Davis contro Tavares sono 5 prestazioni disastrose, ed è abbastanza strano perché nelle 5 precedenti, diciamo fino alla semifinale di Orvega, era stato abbastanza incisivo, ma qui ha ridotto di un terzo i punti, la valutazione, tutto quanto, quindi c'è da iniziare a pensare che Brandon Davis contro Tavares non la vede. E i tiri sbagliati, eravamo lì sotto, la maggior parte dei tiri sbagliati eravamo seduti di fianco, eravamo lì a 5 metri, sono tiri sbagliati non perché sono sbagliati per motivi strani, sono sbagliati per paura di Tavares, ed è successo anche con Poirier nello scarso momento di Poirier lì sotto, quindi questo problema fisico esiste. Ora vediamo, c'è tempo, c'è un grande allenatore che può mettere una pezza a questa cosa, però se mi chiedi se mi piace oggi come gioca Milano, ti dico no, proprio Milano non mi piace, ma per niente, non vedo niente di bello nel gioco di Milano oggi, ma niente.
No, ma zero proprio, cioè se gli anni scorsi, gli ultimi 2 anni parliamo, se non brillavano in attacco, in difesa erano un trattato, adesso no, adesso anche dietro hanno amnesie, anche dietro perdono gli uomini, non riescono a nascondere i punti deboli.
Chi sono? Ti chiedo, chi sono? Che squadra vogliono essere? Ecco, è quello che non capisco. La squadra straordinaria difensivamente, che fatica in attacco, un po' di iniziative individuali e tutto, che però parte da una difesa rocciosa, oppure sono una squadra che vuole avere uno sviluppo offensivo molto più corale, non solo di iniziative individuali, eccetera, eccetera, e allora che vuole andare a giocarsi le partite anche a maggior ritmo, a punteggi più alti, eccetera, eccetera? Io non ho capito questo. Se tu l'hai capito, spiegamelo e io ti sto ad ascoltare molto volentieri, perché io non ho capito questo. Cioè non vedo ma neanche una ricerca di identità, vedo tanta casualità.
Io credo che l'obiettivo fosse quello di non essere, di aumentare il talento individuale, e quindi, cosa che non si vede, però aumentare la qualità offensiva per poter gestire la fase difensiva, non dover per forza essere al 1000 per 1000 connesso, come è successo per 2 anni, mi viene da dire consecutivi, salvo qualche rarissima eccezione, ma in una stagione ci sta. È cosa che però non sta succedendo nella maniera più assoluta, e c'è da vedere. Ovviamente parliamo del fatto che Shields non c'è praticamente mai stato, e ovviamente Shields, pensando anche alla partita dell'altra sera, ecco, quando Musa comincia ad abusare anche per una questione di altezza di Baron e Hall, chiaramente Shields lo metti su Musa, e Musa, secondo me, non avremo mai la controprova, 25 non li fa, o perlomeno se li fa deve fare una certa più fatica. Chiaramente al Barcellona manca Mirotic, Real Madrid ad altri problemi, cioè tutti hanno problemi, quindi non voglio assolutamente parlare della mancanza di Shields per l'Olimpia,
esatto,
perché non è
Larkin, Bielica, cioè
ce n'è di
ogni. Grandi squadre hanno un bel problema.
Esatto. Esatto, e non possiamo mettere su bilance diverse Bielica, Larkin, Shields, eccetera. Quindi non quello. Io credo che l'evoluzione di Milano sia quella, nel senso di provare ad avere un attacco che possa produrre di più, e avendo tenuto i ministri della difesa, perché Hines è uguale, c'è sempre, Melli c'è sempre, Devon Hall comunque c'è sempre, è in un momento di appannamento anche lui, ma confido che arriverà pure lui. Quindi Baron non è una paga, certo deve marcare un giocatore 15 cm più alto, fa fatica per forza di cose, e allora nel momento in cui tu non hai la taglia di Shields che può sopperire offensivamente ma soprattutto difensivamente, hai Pangos, hai un altro mismatch in giro per il campo, diventa più difficile. Io credo che l'obiettivo sia non dover dipendere al 100% dalla difesa, ma essere un pochino più equilibrato. Le soluzioni ci sono, come dico dall'inizio della stagione, questa squadra è a tutto per vincere l'Eurolega, per fare le Final Four, poi sappiamo che alla fine vince uno solo, ma per andare in fondo. Se questo non dovesse succedere, è solo ed esclusivamente, purtroppo, ma in questo caso mi sembra evidente, perché il coach non è riuscito a farli giocare nel modo corretto. Li ha voluti lui, ha voluto e ha avuto praticamente tutti i pezzi che si era prefissato, quindi penso che non ci siano molte scusanti. Discorso
domandina,
di...
c'è Vai. Un momento domanda bastarda, Vai. Sai che c'è sempre oramai.
Certo.
Ti voglio bene.
Siamo qua apposta.
Domanda doppia, tu hai detto proprio, mi leggo l'ultima cosa, raggiunto tutti gli obiettivi di mercato, questo l'ha detto Messina, ce l'ha detto Stavropoulos, tutti quanti, quindi nessun problema, tutti quelli che volevano avere per migliorare la squadra li hanno raggiunti. Vero che da una parte non c'è Mirotić, dall'altra non c'è Larkin, da quell'altra non c'è Bielica, eccetera eccetera, e poi non c'è stato Shengelia per un mese, non so, in Virtus, ecco, tutte queste cose, tutto vero, però tutti campioni, tutti insostituibili. Ma come ruolo e come completezza sui 28 metri, a mio parere Milano non ha un giocatore come Shields. E allora siamo così profondamente convinti della perfetta costruzione del roster in quell'ottica? È vero che il campione non si sostituisce mai, però voglio dire, Toby non sta facendo pagare troppo l'assenza di Mirotić, pur non allacciandogli neanche le scarte.
Però Toby l'ha comprato dopo che si è fatto male Mirotić.
Certo, all'inizio, certo, beh, infatti dico, cioè, probabilmente uno diceva, probabilmente Barcellona ha ragionato, ha detto non abbiamo una soluzione, quindi andiamo sul mercato. Ecco questo, io sono il primo che dice andare sul mercato, però. E la seconda domanda è, tu saresti stupito se dovessi vedere un principio di progressivo decadimento fisico dell'efficienza di Kyle Hines, vista l'età? Io non ne sarei stupito, perché prima o poi può anche accadere che non sia più decisivo su 20 minuti, ma possa esserlo su 10, ecco, mettiamola così, e poi un giorno arriverà anche quello in cui dirà basta per l'età che ha. Cosa mi dici?
Ma parto dalla seconda e dico assolutamente sì, cioè è ovvio che sia così. Adesso poi gioca solo l'Eurolega, mi viene da dire, magari giocando solo l'Eurolega devi carburare un po' di più, perché è vero che giochi una volta alla settimana e quindi è meglio per un giocatore della tua età, però non giocare mai la domenica magari ti fa entrare in forma un po' più tardi, il che potrebbe essere, questo sì, positivo, entra in forma più tardi, ma più tardi non sei spompato. Poi, detto che, se Hines è un uomo, abbiamo ancora dei ragionevoli dubbi che lo sia, un decadimento ci sarà per forza e bisogna aspettarselo, e non credo che nell'Olimpia non se lo aspettassero, anche perché hai Davis, hai Voigtman, hai un Pippo Ricci che comunque ti ha dimostrato che in alcuni minuti può supplire, cioè l'anno scorso dietro Hines avevi Tarceschi, era un po' diverso, quindi anche, cioè, io metto in conto che Hines decada, ma metto in conto anche che le alternative ci sono, quindi mi rifiuto che questa possa diventare un alibi. Seconda cosa su Shields, devi considerare quello che penso io è: Shields non è sostituibile, il Barcellona ha agito prendendo Toby, l'esempio che hai fatto tu ci sta. Schiltz non è sostituibile, però un mini Schiltz ce l'ha in casa ed è Devon Hall. Devon Hall sta facendo molta fatica, ma il problema non è che sta facendo fatica Devon Hall, il problema è che contemporaneamente avevi in mancanza anche Mitro Long, quindi hai dovuto investire Devon Hall di responsabilità da handler, cosa che gli toglie, e glielo toglieva anche l'anno scorso quando doveva farlo, tutta una serie di cose, tutta l'efficacia che aveva off the ball, e poi non sta entrando il tiro. L'ho intervistato proprio questa settimana, arriverà anche l'intervista a Devon Hall sul nuovo, faccio un momento Marchetta, backdoor one to one, riparte con le interviste, è partito con Gabriele
Bello,
Procida.
Molto bello, molto bello,
quindi arriveranno anche le altre. Detto questo, io credo che loro pensino di avere già Schiltz in casa, che sia Devon Hall. Ora che è rientrato Mitro Long, sono curioso di vedere se con Devon Hall, nel ruolo di Devon Hall, si riprenderà un pochino. Penso a quello il motivo, anche perché, detto francamente, 2 mesi o 2 mesi e mezzo senza Schiltz, questa squadra può e deve gestirli. Io andrò a controcorrente. Mi sento di dire che non sono andati sul mercato in modo corretto. Se Mitro Long torna e sta, fare il cambio di Pengo sarà il suo ruolo, e allora magari rivedremo un po' di Devon Hall. Quindi però adesso te la faccio io la domanda cattiva: ma la Virtus, secondo te, io ho una mia idea ma voglio sapere la tua, perdere una partita contro la Svel così dopo essere stata più 19, che significato può avere?
Guarda, il significato, ho cercato di spiegarmelo ieri sera, perché sono rimasto veramente, ma molto più che stupito, esterrefatto. Poi sempre nel casino in cui stavo cercando di guardare 3 partite, va bene, maledetta Eurolega.
Maledetti,
no, guarda, vabbè. Giovedì poi sarebbe stata l'apoteosi, abbiamo tagliato la testa al toro, siamo andati al forum. Va bene, ma uno che stava a casa diventava scemo, cioè ne ho sentiti io di gente che era a casa da altre città che mi diceva, caspita, oh ragazzi, Mike James si è lamentato. Lamentato Mike James, ha detto, Eurolega, perché non ci fai godere di tutto il talento che c'è in questa competizione spostando le partite di un'oretta l'una dall'altra? Mike James, che oramai è il grande saggio di Eurolega.
Sì, sì.
Cioè, stiamo parlando, ma infatti cosa lo dico a fare? Stiamo parlando del grande saggio. Mike James risolverà anche il problema del prezzo del gas.
Esatto.
Credo che assolutamente la von der Leyen, la Meloni, tutte si rivolgeranno a lui e troveranno la soluzione immediata. Il grande saggio ha detto così. Detto questo, io ho visto 18 minuti di una pallacanestro che raramente ho visto giocare quest'anno in Eurolega da qualunque altra squadra. Poi ho pensato anche, contro la Svel. Poi ho pensato anche che la Svel era quello che ne aveva dati 27 al Baskonia, il quale Baskonia però è una squadra che è andata a vincere anche a Valencia. Cioè, non ci ho capito più niente, perché se fai tutti questi ragionamenti, tu inizi a pensare, dici allora, il Baskonia sì, è questo che vince a Valencia, che se la gioca fa un rimontone con il Partizan, poi il Partizan distrugge la Virtus, il Baskonia ne prende 30 dalla Svel e poi la Svel perde dalla Virtus. Ecco, avete già perso il filo, io l'ho perso dopo le prime 2 cose che ho detto.
A voglia.
Assolutamente, vero, che verissimo, si sfonda una porta poi aperta e si dice una cosa banalissima dicendo non esistono partite facili in Eurolega, però ho visto veramente 17-18 minuti di una partita clamorosa. Ho visto in quei 2-3 minuti, come giustamente sottolineato da Flavio e da Pessina in telecronaca, un calo di concentrazione, che è la stessa cosa che è successa ad esempio in Žalgiris Alba Berlino. L'Alba avanti 44-25, si deconcentra 2 minuti alla fine del primo tempo e chiude avanti di 10 o di 12 invece che finire avanti di 19-20. In quel momento lì, come mi faceva notare un allenatore, chi va in gas nello spogliatoio non è la squadra avanti, è quella che da 19 è tornata a 10 o 12, perché a 19 pensava di darla su, a 10 o 12 dice, oh ragazzi, abbiamo giocato 2 minuti, abbiamo quasi dimezzato lo scarto, qui ce la giochiamo. 2 possessi fatti bene inizio secondo tempo e ti dico, dopo 40 secondi del secondo tempo ho detto, oh cavolo, la Svel vince questa partita. E così è successo. Scariolo ha parlato di mancanza di concentrazione, sì, hanno anche sbagliato tutto. Un filo conduttore tra tutte le rimonte di questa settimana, sia quelle andate a segno che quelle non andate a segno. Non andate a segno il Panathinaikos col Partizan e il Fenerbahce a Barcellona. Bello, si gioca bene, divertente la Prolega, devo dire che anche secondo me è iniziata anche meglio dell'anno scorso. Pallacanestro che mi piace di più globalmente, magari solo gusto personale, non so se sia complessivamente migliore, però mi piace di più, ecco. Però c'è una cosa, i blackout sono dovuti anche al fatto che lo stesso tanto talento individuale, le famose guardie creatrici di vantaggi eccetera eccetera, che sono quelle che ti portano avanti di tanto, vedi la creatività di Teodosic che ieri invece ha giocato una decina di minuti nel primo tempo stratosferici, veramente ha dipinto come Van Gogh, ce l'ha raccontata come Manzoni. E non lo so cosa, che altro esempio posso utilizzare, però nel momento della difficoltà vedo sparire in tutte le squadre queste guardie, cioè sparisce Teodosic, sparisce la Virtus, sparisce per un certo momento settimana scorsa nel Partizan, sparisce il Partizan che poi la svanga e la porta a casa lo stesso. Ce ne sono tanti di esempi, cioè l'affidarsi troppo a questi singoli crea il fatto che nel momento della difficoltà di questi singoli vada in difficoltà globalmente, totalmente tutta la squadra. Monaco Stella Rossa è partita abbastanza equilibrata, poi arriva un momento in cui Jordan Lloyd fa 11 punti nel terzo quarto, poi arriva anche il momento di Mike James e la partita si apre come divario e si chiude come punteggio e finisce lì. È questo che voglio dire, che mi ha stupito molto nel caso della Virtus, mi ha stupito molto nel caso generale di tutte queste rimonte, e forse perché siamo ancora ai lavori in corso, mi auguro che tutto ciò, però attenzione, ricordiamoci che la squadra campione è dipesa totalmente dall'archine Micic, non aveva un sistema straordinario, perché tre anni fa giocava bene, due anni fa giocava benino, l'anno scorso non mica ha giocato bene, ma quando mai? Ecco, quindi rifletterei su questa cosa. L'unica cosa positiva che ho visto nella Virtus, che mi fa pensare molto positivo per il futuro, credo che l'asse Shengelia-Bacco sia un asse che possa funzionare, perché ho visto tre occasioni di raddoppi su Shengelia e di palle scaricate per Bacco che mi fanno pensare che il tempo possa volgere al bello. Certo è che le due partite lasciate lì con Asvel e Zalgiris sono due partite che potrebbero pesare alla fine tanto.
Poi a dar via quelle palle ci vuole Shengelia, perché ho perfettamente in mente i tuoi riferimenti.
Certo, però c'è.
Meno male che è tornato. Poi Bacco è bravo a muoversi negli spazi e a finire, quindi il tuo ragionamento ci sta. Io faccio una piccolissima chiusa finale, perché tutta la tua analisi è condivisibile. Io credo che la mancanza di concentrazione, mancanza di abitudini, chiamiamola come vogliamo, interpretiamola come vogliamo, è il primo anno della Virtus in Eurolega. Io ricordo Milano che perde malissimo a Berlino, Milano che perde 3 di 30 punti a Kazan. Questa è l'Eurolega, e quando ti trovi contro, tra virgolette, una stagione intera di Eurolega, e soprattutto la prima, sono cose che succedono. È brutto perché succedono all'inizio, succedono contro squadre con cui dovresti fare i punti. Ecco, questa è veramente l'unica cosa. Anche qui non andrei in overthinking, però sono punti pesanti che hai perso, perché fossi stato avanti di 15 con Real e poi perdi, amen, nel senso è una partita che avevi già messo in conto di perdere. Invece dopo una partita così, dove dimostri che one shot puoi veramente battere chiunque, pur Real in difficoltà, perdi in casa con l'Asvel, ma più che altro dopo essere stato sopra di 19, una partita seppellita contro l'Asvel di adesso, 19 punti, deve essere morta, sepolta, e invece cara grazia che l'Asvel non l'ha vinta ancora prima di quando l'ha vinta, perché probabilmente meritava anche di vincerla prima. Incidente di percorso, learning curve, direi, una curva di apprendimento che la Virtus deve fare e dovrà trovare qualche risorsa. Io penso che un interventino sul mercato, se si verificherà la possibilità, la Virtus lo farà per aggiungere un po' di freschezza, anche perché abbiamo visto stavolta, anzi abbiamo visto contro Real Madrid, Lumberg super, la Virtus viaggia, Lumberg remissivo, quasi assente per certi versi, la Virtus non va quando c'è Teodosic al top e c'è stato. Quindi vedremo con come andrà. Io credo che questa settimana un po' di spunti ce li ha dati, settimana prossima tanto siamo ancora qui, non andiamo da nessuna parte, ci sarà altra Eurolega e diremo che la Virtus è la miglior squadra dell'Eurolega perché vince a Milano, il Real vince di tre, tutte eccetera, queste cose qui. Cambieremo idea ancora quelle 1700 volte, quindi grazie come sempre Alberto Marzagaglia.
Grazie a te Simo, grazie a tutti i nostri ascoltatori, ci risentiamo settimana prossima.
Mi accodo a tutti i ringraziamenti di Alberto, ci sentiamo settimana prossima per un altro podcast di Eurolega. Ovviamente ringrazio tutti quelli che ci ascoltano settimanalmente, ci mandano messaggi, apprezzamenti eccetera, noi, scusate il gioco di parole, apprezziamo, a settimana prossima.